chiudiamo questa piccola parentesi sulle trasformazioni dell'apparato detentivo e sui trasferimenti di saperi tra apparati detentivi e ne apriamo un'altra sul pacchetto sicurezza e i servizi segreti. Intanto datemi una mano se ve ne venissero in mente altre. Alcune vicende della storia recente vedono sicuramente uno zampino significativo dell'operato dei servizi segreti. In ordine sparso mi vengono in mente gli accordi con i servizi iraniani per la liberazione della giornalista Cecilia Sala e lo scambio con l'ingegnere Abedini. L'ingegnere Abedini detenuto in Italia, accusato dagli Stati Uniti di aver trasferito tecnologie sensibili dalla Svizzera all'Iran, e quindi l'Italia comunque ha scarcerato lui, ma a quanto pare si è tenuta il suo trolley, si è tenuto i suoi hard disk e via dicendo, come in qualche modo bilanciamento rispetto al torto che aveva fatto agli Stati Uniti. Ma al di là appunto dell'operazione Cecilia Sala Bedini, c'è tutta la questione del processo ENI per la corruzione in Nigeria, storia vecchia ma sempre centrale nell'operato dei servizi segreti. C'è ovviamente la questione molto più recente di Al-Masri e di Al-Kikli, e più in generale gli accordi che evidentemente consentono a torturatori, stupratori di bambini, signori della guerra libici di scorrazzare impunemente in Italia. C'è poi tutta la questione assolutamente ancora aperta degli spyware, di Graphite, di questo spyware prodotto dall'israeliana Paragon Solutions, utilizzato contro attivisti dell'ONG Mediterranea e giornalisti spiati. E tra l'altro l'ultima versione di Comodo diffusa dal Copasir è che i giornalisti sarebbero stati spiati da una potenza straniera, stranamente interessata proprio a una testata giornalistica come Fanpage, una testata giornalistica a cui la Premier Meloni aveva giurato vendetta esplicitamente, senza mezzi termini. Fratelli d'Italia aveva giurato vendetta contro Fanpage e il suo direttore cancellato dopo l'inchiesta sulle passioni neofasciste di Gioventù Nazionale. Ma ovviamente è stata una potenza straniera a utilizzare degli spyware acquistabili solo da governi per spiare appunto dei giornalisti. Tra l'altro appunto rispetto a Paragon sono emerse le ultime annotazioni del Copasir in cui si bacchetta Meta per aver avvisato gli spiati. Giusto brevemente per ricordarci gli eventi, Paragon aveva minacciato di interrompere la fornitura di licenze per il suo spyware Graphite all'Italia proprio perché, spiando dei giornalisti e non utilizzandolo all'interno di indagini per o operazioni di sorveglianza per la sicurezza nazionale, terrorismo e via dicendo, aveva violato le linee guida di Paragon, che vuole dipingersi come azienda di spyware buona rispetto a NSO Group di Pegasus, che invece veniva utilizzato tranquillamente da chiunque per spiare chiunque. Questa, la notizia dell'utilizzo di Graphite, era però emersa grazie al fatto che Meta avesse segnalato come WhatsApp fosse stato utilizzato per infettare i telefoni delle persone spiate, dei bersagli. Mentre emergono questi casi di sorveglianza mirata verso individui che hanno la principale colpa di essere invisi al governo di Georgia, il Copasir fa pressione sul Parlamento affinché i bersagli degli spyware non possano essere in futuro allertati degli attacchi subiti, non possono essere allertati da parte delle aziende le cui falle informatiche vengono utilizzate per operare questi attacchi. Quindi il Copasir ha bacchettato Meta per aver avvisato queste persone di essere state colpite da un loro da uno spyware, e il Copasir sta dicendo che ha intenzione di fare pressione sul Parlamento affinché si normi il fatto che le aziende possano avvisare gli spiati. Questo comunque, tutta questa incipit, tutta questa parentesi introduttiva per dire come i servizi segreti italiani siano abbastanza poco segreti in questo periodo, di come questo apparato statale occulto che dovrebbe lavorare dietro le quinte, di cui nessuno dovrebbe accorgersi praticamente dell'esistenza, stia invece calcando le scene. Sta calcando le scene e sta venendo decisamente potenziato il suo arsenale operativo all'interno di un articolo specifico, l'articolo 31 del nuovo pacchetto sicurezza, ex DDL 1660. Andiamo a vedere in cosa consiste, grazie anche all'aiuto di una buona sintesi storica realizzata da Pagella Politica, a cui ho attinto per una cronologia molto efficace. Allora, l'articolo 31 di questo pacchetto sicurezza ci dice da un lato che rende, diciamo, sostanzialmente la funzione principale di questa nuova normativa sui servizi produce che da un lato si rendono permanenti alcune norme introdotte in via temporanea negli anni passati, andando dal 2007 in avanti. Dall'altro vengono introdotte nuove disposizioni, nuovi poteri. Queste sedimentazioni normative partono appunto dal 2007 con il governo Prodi. Il governo Prodi vara una legge nota come legge sull'intelligence, che stabiliva il perimetro di liceità penale delle attività svolte dai dipendenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, l'AISE, e dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, AISI, i due, diciamo, due servizi che erano una volta SISMI e SISDE, sostanzialmente, uno con un focus più sull'interno, uno con un focus più sull'esterno. In realtà SISMI e SISDE avevano anche dipartimenti più afferenti all'intelligence civile, all'intelligence militare, ma chiudiamo la parentesi. In altre parole, questa legge del 2007, voluta dal governo Prodi, introdotta dal governo Prodi, definiva quali comportamenti, pur costituendo un reato, non sono punibili se sono compiuti da operatori, funzionari dei servizi segreti. Si definiscono quindi le operazioni legittimamente autorizzate per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri oppure l'autorità delegata abbia emesso un atto autorizzativo motivato. Quindi comunque si deve sempre tenere registro, una cronologia, un registro autorizzativo delle violazioni della legge messe in atto dai membri dei servizi segreti. Queste devono essere poi trasmesse al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il DIS, che è l'organismo di coordinamento tra l'attività dei servizi segreti, AISE e AISI, e il governo di fatto. Prima di questi aggiornamenti nel decreto sicurezza poteva essere autorizzata e quindi considerata giustificata la commissione da parte dei funzionari, dei dipendenti, degli agenti dei servizi segreti dei reati di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo, associazione sovversiva con finalità di terrorismo, articolo 270 bis del codice penale. Sottolineo partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo, partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, anche straniere. Erano non punibili, tecnicamente si definisce scriminabili, erano rese non punibili in via transitoria altri reati, e questi venivano poi confermati nell'altro step normativo dell'operato dei servizi segreti che avviene nel 2015, ribattezzato decreto antiterrorismo. In questo caso, ricordiamoci chi lo approvò di nuovo, venne approvato nel 2015 dal decreto Renzi, quando Renzi era il premier e Boldrini era presidente della Camera, presidentessa della Camera. Il 2015 era l'anno del Bataclan, no, di Charlie Hebdo, comunque era la fase in cui gli attentati in Francia segnalavano una presenza e un interesse negli attentati portati avanti dall'ISIS, da Daesh, all'interno dei territori europei, in particolare francese in quel caso. la normativa appunto ripresa dal governo Renzi confermava i poteri eccezionali per i servizi segreti di partecipare alle associazioni terroristiche e mafiose. Da lì in avanti questa normativa transitoria, che teoricamente doveva venire prorogata e riconfermata ogni anno, così ha fatto fino a giugno 2025, fino a quando all'interno del decreto sicurezza, nell'articolo 31 del decreto sicurezza, ci sono state delle modifiche che adesso andremo a vedere. Comunque, di fatto, questa normativa transitoria è sedimentata dal 2007, passando per quindi governo Prodi, passando per il governo Renzi, è qualcosa che ci ricorda in generale i processi di sedimentazione repressiva, per cui l'impianto del codice penale italiano è ancora sostanzialmente quello del codice Rocco. Quindi il decreto, la legge sull'intelligence voluta da Prodi introduceva la possibilità di partecipare alle associazioni. Il governo Renzi riconferma la possibilità per agenti dei servizi segreti di partecipare ad associazioni di stampo mafioso o terroristico e aggiunge nel 2015 la possibilità di finanziamento di attività terroristiche, la possibilità di istigazione a commettere atti terroristici e apologia di crimini contro lo Stato, contro l'umanità, partecipazione a bande armate. Quindi si introducono nuovi elementi che virano dalla semplice partecipazione, quindi all'infiltrazione, a forme di propaganda terroristica per esempio consentire di intercettare potenziali proseliti e poi incriminarli, cosa che avviene costantemente all'interno dell'economia repressiva dell'antiterrorismo in Italia, soprattutto per quanto riguarda il mondo del terrorismo jihadista. La maggior parte degli arresti avviene per post sui canali online e via dicendo. Molto probabilmente possiamo ipotizzare forme di istigazione. Ma il dato interessante, e arriviamo all'articolo 31 del decreto sicurezza, come abbiamo detto, raccoglie in un testo unico tutte le eccezioni penali per gli agenti dei servizi previste nei provvedimenti precedenti, Prodi 2007 e Renzi 2015, le rende stabili senza bisogno di proroghe ogni anno, ma in più ne aggiunge altre, ovvero soprattutto la direzione e l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico, la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione di materie esplodenti, la distribuzione, pubblicazione di istruzioni sulla preparazione e sull'uso delle materie esplodenti, tutte pratiche evidentemente funzionali all'istigazione, visto che all'interno dello stesso decreto sicurezza c'è tra l'altro la cosiddetta norma sul terrorismo della parola, per cui c'è una punibilità con un livello di sanzionamento molto alto per la detenzione di materiale informativo riguardante le istruzioni per la costruzione di ordigni. Ecco che questo nuovo decreto, questo nuovo articolo, il 31 del decreto di sicurezza, consente agli agenti segreti di distribuire materiale che insegna a costruire ordigni e poi ovviamente poter arrestare persone che hanno semplicemente ricevuto questo materiale. Rendiamoci conto del cortocircuito, anche solo cognitivo, se si volesse pensare a questi eventi. Sono molte di queste pratiche, diciamo tutte, sono funzionali all'istigazione. È comunque scorretto dire che, come è stato invece sostenuto da Boldrini e da Renzi, che queste nuove norme potranno consentire a un agente dei servizi segreti di creare e dirigere organizzazioni terroristiche. Non è vero, non si può, non possono creare dei gruppi. Questo è verissimo, lo dicevamo già dai tempi della bozza del DDL 1660. Non è vero che si possano creare gruppi terroristici, ma la storia delle pratiche di infiltrazione, mi vengono in mente i tempi del Green Scare negli Stati Uniti, la lotta contro i movimenti di liberazione della terra e di liberazione animale, in generale, molto probabilmente quello che sta avvenendo per produrre arresti all'interno di comparti potenzialmente radicalizzabili di persone di fede islamica in Italia, ci dice che basta formalmente trovare un gruppo esistente. Un gruppo esistente può essere anche un gruppo di amici, può essere un gruppo di preghiera, può essere una chat. La definizione di gruppo è molto elastica. Basta trovare un gruppo e sostanzialmente radicalizzarlo. Basta trovare un gruppo e un agente dei servizi segreti può plasmarlo ai propri fini. Per comprendere le funzioni operative dell'articolo 31, sentiamo cosa dice uno che qualcosa ne sa. Vi leggo una piccola citazione di Mario Mori. Mario Mori, ex direttore del SISDE, ex capo del ROS dei Carabinieri, finito in mezzo a varie inchieste per favoreggiamento a boss mafiosi, per la famosa trattativa Stato-mafia. Insomma, un'eminenza grigia, una figura di potere dietro le quinte, una figura di cui probabilmente Minniti ha il poster in cameretta o il faccione stampato sul cuscino. Vediamo che cosa ne pensa Mario Mori delle norme inerenti ai poteri dei servizi segreti. E leggiamo le dichiarazioni di questo storico ingranaggio del potere occulto italiano, grazie alle sue dichiarazioni in una, pubblicate in una recente intervista su quel giornalaccio, su quell'organo unofficial del Mossad che è il Foglio. Parola di Mario Mori. Per i servizi segreti un conto è avere all'interno di un gruppo terroristico mafioso una fonte che è un semplice simpatizzante, insomma un picciotto di mafia. Ben altro conto è avere una fonte che partecipa alle riunioni della direzione strategica del gruppo. Cosa si vuole dai servizi? Che svolgano le loro operazioni fiaccheggiando la costa oppure che vadano al largo, cercando di capire a fondo come funzionano le organizzazioni terroristiche e mafiose? L'ex direttore del SISDE, Mario Mori, spiega perché non è vero che il decreto sicurezza consentirà ai servizi di compiere un colpo di Stato, come denunciato dall'inedita coppia Boldrini-Renzi, e dice: gli agenti dei servizi devono poter agire agli alti livelli delle organizzazioni terroristiche. Quindi, tra l'altro, non smentisce in modo particolarmente argomentato la possibilità che non possano fare un colpo di Stato, che comunque è abbastanza una banalità che poteva uscire dalla bocca solo di Boldrini e di Renzi. Personalmente penso appunto che le dichiarazioni di Boldrini e di Renzi siano una cagata pazzesca, perché un colpo di Stato oggi è molto diverso da prende una forma in modo molto diverso dal golpe borghese, ed evocarlo come principale minaccia della ipertrofia dei poteri dell'apparato sorvegliante e repressivo dei servizi segreti mi pare sia un'idiozia roboante che non coglie la vera natura del problema. La questione credo vada letta nella simbiosi molto più complessa tra minacce e trasformazioni dell'apparato sorvegliante e repressivo. L'apparato sorvegliante e repressivo ha bisogno di minacce, e quando non ci sono delle minacce concrete le deve rappresentare, le deve produrre per giustificare la propria esistenza. Pensiamo a come la Digos debba di volta in volta attenzionare gruppi o abbassare l'asticella del conflitto possibile per poter pedinare, sorvegliare, intercettare Extinction Rebellion, per esempio, o che ne so, Ultima Generazione, perché in qualche modo la conflittualità politica che dagli anni 70 in avanti aveva giustificato l'introduzione di una polizia politica, a partire dalla metà degli anni 2010 e decisamente si è decisamente ridimensionata, diciamo, e in questo modo devono trovare altri prodotti, altri oggetti da poter osservare, da trasformare in prodotti della loro economia della repressione. Se una volta potevano rappresentare come minacce delle realtà, adesso possono plasmarle, e questa è la grande differenza. I servizi segreti, se una volta potevano stilare il loro consueto rapporto annuale per giustificare l'ipotesi della minaccia anarco-insurrezionalista, marxista, autonoma, jihadista, che con ordine di podio diverse sono sempre quelle presenti all'interno dei report dei servizi segreti, ecco che con l'avvento dell'articolo 31 loro possono plasmare queste realtà in qualche modo. Questo controllo sulla determinazione delle minacce può essere funzionale a produrre delle trasformazioni, tornando a quello che dicevano Renzi e Boldrini, molto più profonde e molto più croniche rispetto a un colpo di Stato. Un colpo di Stato, pensiamo a Piazza Maidan in Ucraina, o pensiamo a un colpo di Stato come quello in Pakistan contro il premier Imran Khan, che era inviso a Washington. Un colpo di Stato può essere possibile in contesti specifici, attraversati da interessi specifici, per esempio per produrre un cambio di regime, per cambiare le sfere di influenza, e vi dicendo, ma gli interessi dell'apparato di potere italiano possono operare un uso molto più chirurgico, possono costruire minacce per giustificare leggi, possono costruire minacce per giustificare la proliferazione dell'ambiente sorvegliante, possono infiltrare e gestire dei gruppi già esistenti, creandoli e plasmandoli a proprio piacimento, per screditare ad esempio gruppi conflittuali specifici, per fare dei false flag attacks, per fare degli attacchi che producano lo screditamento di un bacino politico, per esempio. Questo è il potere, ed è un potere molto più interessante e aggiornato alla contemporaneità rispetto al colpo di Stato. Tra l'altro, il regime di cui parlano ipocritamente Renzi e Boldrini, che sono stati partecipi di questa sedimentazione di normative repressive e di potenziamento dei servizi, il regime non viene imposto da un'unica forza politica. Quello che possiamo osservare è come ci sia un'omologazione a una forma di governo dei fenomeni sostanzialmente condivisa dalla maggioranza, se non dalla totalità dello spettro politico. Il fatto che nessun governo sottragga normative che comprimono la libertà individuale o collettiva, o il normative che aumentano e potenziano gli strumenti in dotazione alle forze repressive di sorveglianza e di sicurezza, tutte le normative introdotte dai governi precedenti non vengono mai disinnescate da quelli successivi, e questo è il segnale più evidente della trasversalità di questo regime, che non ha bisogno di un colpo di Stato, perché già qui ha bisogno però degli elementi di agibilità per la costruzione delle minacce. Questo sì. È un potere molto più chirurgico, molto più profondo, molto più sottile, molto più pervasivo, molto più intelligente rispetto all'idea di fare un colpo di Stato. E non c'è neanche bisogno di tornare alla strategia della tensione, non c'è neanche bisogno di tornare allo stragismo di Stato. Magari si ricorrerà anche a quello, ma non ce n'è tecnicamente bisogno, perché basta costruire un gruppo politico costantemente sorvegliato che produca sulla carta, con magari del materiale probatorio, perché questo agente infiltrato potrà fornire materiale per la costruzione di esplosivi, potrà redare i comunicati, potrà fare qualche piccola azione e spedire i comunicati, potrà produrre una virata verso gli interessi, in quel caso tatticamente più comodi, potrà far virare gruppi verso la xenofobia, per esempio, se sarà necessario. O verso l'omofobia, se sarà necessario, o fare piccole azioni senza vittime che producano un discredito perché comunque attaccano i civili inermi, o azioni antisemite, e via dicendo, tutto per screditare i gruppi, e potrà farlo tranquillamente. Basterà poi che arrivi una perquisizione della Digos o del Ross nell'abitazione, nel covo di questo gruppo, basterà trovare anche solo del materiale informativo per certificare l'ipotesi dei servizi segreti, e il loro operato molto probabilmente in sede processuale non emergerà. Questa è l'architettura repressiva che si sta costruendo, e secondo me è molto più pericolosa di un colpo di Stato.